Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi che ci ascoltate dalle vostre case. Qui siamo in compagnia di Padre Serafino per la consueta catechesi e riflessione spirituale. E questa settimana, cari amici, siamo nel tempo forte dell'Avvento e aspettiamo nostro Signore Gesù Cristo, rievochiamo ecco, la sua venuta in terra, ma vediamo anche che c'è l'Immacolata che aspetta, diciamo così, la nascita di nostro Signore. E proprio all'Immacolata, con Padre Serafino, si voleva dedicare un po' una trasmissione, soprattutto alla consacrazione al cuore Immacolato di Maria, la consacrazione all'Immacolata. Padre Serafino, ecco, se ci vuoi illustrare un po' il senso, il significato, la validità, no, di questa consacrazione alla Madonna.
Sì, buon pomeriggio a tutti i nostri amici che sono in ascolto. Parleremo della consacrazione alla Madonna e soprattutto cercheremo di mettere in luce i fondamenti teologici di questa consacrazione. So che ci sono tanti di voi, cari amici radioascoltatori, che avete seguito un corso via radio sulla consacrazione alla Madonna e vi siete anche consacrati alla Madonna l'8 dicembre. È sempre bello sapere che è una cosa molto grande questa, una cosa veramente ricca di grazie, poter essere consacrati alla Madonna. E per questo le suore della radio mi chiedevano di approfondire ancora una volta questo tema, così che tutti e anche speriamo molti di più possano scegliere, possano consacrarsi alla Madonna. Allora, in questa mia trasmissione cercherò di concentrarmi su questa domanda fondamentalmente: perché consacrarsi alla Madonna? È veramente necessario oppure non è addirittura qualcosa che contrasta con la fede? Perché una delle obiezioni che sono state sollevate soprattutto dopo il Concilio Vaticano II era se fosse ancora opportuno parlare di consacrazione e non invece di affidamento, di accoglienza di Maria nella nostra vita, perché la parola consacrazione metterebbe in discussione l'unicità del battesimo e del suo valore consacratorio, perché difatti ci si potrebbe consacrare soltanto a Dio. Quindi consacrarsi ad una persona in quanto consacrazione richiederebbe l'adorazione, consacrarsi a Maria comporterebbe quindi questa adorazione di una creatura e pertanto è da scartarsi. Ma questo è vero? Qual è il vero problema che c'è alla radice di questo minimalismo di fatti mariologico, di questo ridimensionamento del tema della consacrazione alla Madonna? Andiamo per gradi. Prima cerchiamo di vedere quali sono i fondamenti teologici della consacrazione per poi affrontare un po' queste obiezioni che vengono sollevate. Allora partiamo dal concetto, dalla parola consacrazione. Consacrare, una parola latina, con sacrare, rendere qualcosa sacro, rendere una cosa, un oggetto, una persona, nel nostro caso consacrata alla Madonna, sacra, il che significa separarla dalla profanità della vita. Sappiamo che la profanità, il profano è ciò che è fuori dal tempio, fuori dal sacro, quindi separare una persona dalla profanità, quindi dalla vita ordinaria, diciamo così, dalla vita mondana, e dedicarla, consacrarla, renderla sacra, dedicarla a Dio, offrirla a Dio. La consacrazione nella Sacra Scrittura, soprattutto nel Nuovo Testamento, nella sua radice greca, sappiamo che il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, è agiazzo, la parola che designa consacrazione è agiazzo. Agiazzo nel Nuovo Testamento ha un, come anche nella 70, che è la traduzione greca dell'Antico Testamento, ha un doppio significato, ma con un'affinità molto importante da notare. Agiazzo significa sia consacrare, sia santificare. Può essere tradotto in entrambi i modi. E le cose, i due aspetti sono molto vicini. E questo perché Consacrare significa difatti anche santificare nella sua accezione di agiazo significa appunto separare qualcosa dalla sfera terrena, sfera materiale e dedicarla esclusivamente a Dio, quindi farla renderla separata dalle cose ordinarie della vita per essere dedicata a Dio. Quindi la Sacra Scrittura, il Nuovo Testamento ci parla soprattutto di colui che è il Santo. Il santo che è Gesù, chiaramente, è lui che è il santo di Dio ed è colui che ci santifica, ma ci santifica santificando se stesso. Gesù ha santificato se stesso, ci dice la lettera agli ebrei, per poter santificare tutti noi. Quindi, in che modo Gesù santifica se stesso? Che è la stessa cosa. È quasi la stessa cosa dire che consacra se stesso. Gesù consacra se stesso, stando alla lettera agli ebrei, con l'offerta di sé, l'offerta del proprio corpo. Quindi, offrendo se stesso una volta per sempre, il Signore si è consacrato, si è santificato, cioè per poter quindi renderci santi, per poterci consacrare nella verità. Nella preghiera sacerdotale di Gesù che troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17, Gesù prega il Padre perché consacri nella verità coloro che il Padre gli ha dato, i suoi discepoli, i suoi apostoli che sta per lasciare, per poter passare da questo mondo al Padre. Quindi Gesù è colui che si santifica. O meglio, adesso capiamo che santificare, consacrare convengono queste due parole con sacrificare, perché sacrificare significa appunto rendere qualcosa che è profana, renderla sacra. Quindi Gesù si consacra sacrificandosi. Si sacrifica per noi, offre il suo corpo, offre se stesso per noi e con il suo sangue ci santifica, ci lava dai nostri peccati, ci redime. Quindi, in questo modo, santificati, rimanendo nella santificazione, che significa rimanendo nella consacrazione del Figlio, noi possiamo adorare il Cristo nei nostri cuori. Ci dice San Pietro nella sua prima lettera. Che esorta tutti i cristiani a santificare, a consacrare, diciamo così, santificare Cristo nei cuori. Quindi il cristiano che è stato consacrato, difatti, deve rimanere in questa consacrazione, in questa santificazione che avviene per mezzo del sacrificio di Gesù, e in questa consacrazione, vivendo in questa consacrazione, santifica Gesù nel suo cuore. Quindi, in questo modo il cristiano diventa colui che santifica, colui che consacra, rimane meglio in questa consacrazione, custodendo Gesù nel suo cuore. Qui già appare in modo molto bello il legame tra la prima Pietro 3,15, Cristo santificate nei vostri cuori, con il cuore immacolato di Maria e quindi la richiesta della Madonna di consacrarci al suo cuore immacolato per appunto consacrare Cristo nel nostro cuore, per rimanere nella consacrazione di Cristo, custodendo Cristo nel nostro cuore. Ma a questo ci arriveremo. Teniamo in mente adesso questo aspetto della consacrazione come santificazione di Gesù perché noi potessimo essere consacrati, santificati, al fine di santificare Cristo nei cuori. Bene, detto questo, vediamo quali sono i fondamenti della consacrazione alla Madonna. Dobbiamo dire che ci sono dei fondamenti, i fondamenti sono delle verità che fanno da supporto teologico a questo atto di devozione, chiaramente, ma che ha un fondamento molto forte nella fede, nella dottrina della Chiesa. E dobbiamo dire che c'è un fondamento, remoto a questa consacrazione e poi c'è un fondamento prossimo, uno più lontano e uno più vicino a noi. Bene, vediamo quello più remoto. Quello più remoto è da vedersi nel mistero di Maria. La Madonna come Immacolata Concezione, tutta pura, tutta santa, nella Madonna anche come Madre di Dio. La Madonna viene resa da Dio Immacolata per poter diventare la sua madre. Quindi il fondamento remoto è proprio il mistero di Maria, l'unicità di Maria quale Immacolata, madre di Dio. Ma poi c'è anche un fondamento prossimo, e cioè un fondamento prossimo non nel senso che è più vicino a noi nel tempo, ma un fondamento prossimo nel senso di un aspetto che spiega in modo molto, molto, diciamo, diretto il significato, il perché della consacrazione alla Madonna. E questo fondamento prossimo può essere visto in due aspetti della fede della Chiesa nel mistero di Maria, e cioè la maternità spirituale di Maria e la sua universale regalità. Maria, siccome è la nostra madre spirituale ed è la nostra regina, allora lei ci può chiedere a buon ragione di consacrarci a lei, e noi, rimanendo nell'ambito della fede della Chiesa, possiamo accogliere questa richiesta e possiamo con certezza dottrinale consacrarci alla Madonna. Quindi due verità da considerare: la maternità spirituale di Maria e la sua regalità universale. Che cos'è la maternità spirituale di Maria? È quella verità che ci dice che la Madonna è nostra madre. La Madonna è veramente nostra madre perché ci ha generato alla vita divina. Quindi quando consideriamo la Madonna come madre spirituale, noi intendiamo una generazione dei cristiani proprio da Maria, per mezzo del suo contributo materno. E questo contributo materno lo vediamo all'Annunciazione, inizia con l'Annunciazione e poi arriva al suo momento culminante sul Calvario. L'Annunciazione, la Madonna dice all'angelo, Fiat, dice sì, sia fatta la volontà di Dio, sono disponibile, sono la serva del Signore. E così Gesù si incarna nel suo seno. Ma chiaramente dicendo il Fiat a Dio, è un Fiat che la Madonna pronuncia a nome della umanità da salvare, a nome di tutti i figli che sono in attesa di questa salvezza. Quindi è un Fiat materno che la Madonna già pronuncia a favore di tutti i suoi figli che poi dovranno essere redenti da Gesù e redenti anche per mezzo del suo Fiat. Quindi è un Fiat che è già salvifico. E chiaramente qui vediamo il valore salvifico del sì di Maria a Dio. Non è un sì semplicemente passivo. La Madonna dice sì e poi si abbandona senza sapere quello che accadrà. No, questo sarebbe anche umiliante per una madre, no? Non sapere chi è il figlio, non sapere perché Gesù le sta chiedendo quella di rispondere di sì all'angelo. Sarebbe mortificante per una persona, per una madre, non sapere quello a cui va incontro. Quindi è un sì che è già salvifico, per cui già vediamo un'importante verità all'opera, un'importante verità che è la corredenzione di Maria. E infatti la chiave della maternità spirituale è la corredenzione di Maria. Questo Fiat è salvifico, è attivo, è un Fiat cosciente di Maria, l'Annunciazione, che già si apre quindi alla salvezza, apre le porte della salvezza all'umanità intera. Per mezzo di questo Fiat, la Madonna si unisce a Gesù, si unisce quale nuova Eva, quale sposa del Redentore, sposa nel senso mistico della parola, cioè diventa veramente un solo cuore, una sola carne con Gesù, perché Gesù viene da lei, ha preso da lei la carne, quindi si unisce a Gesù quale collaboratrice fedelissima del Signore e collabora con lui, perché c'è quel Fiat iniziale, collabora con lui in tutti i misteri della salvezza, lo accompagna, lo assiste fino all'ultimo momento, che è il momento culminante del Calvario. E proprio sul Calvario vediamo la maternità spirituale di Maria veramente in atto, la vediamo svelata. Capiamo bene che la Madonna è nostra madre perché ascoltiamo da Gesù quelle parole mirabili rivolte alla madre e poi rivolte all'Apostolo Giovanni. Sulla croce, Gesù che pende dalla croce, si rivolge a sua madre e le dice: Donna, ecco tuo figlio. E poi si rivolge al discepolo che amava Giovanni e gli dice, figlio, ecco tua madre. E da quella ora, ci dice il Vangelo, teniamo bene in mente questa parola, da quella ora, da quel preciso momento, quando Gesù ha fatto quel suo testamento d'amore finale prima di morire, da quel momento Giovanni la prende con sé, la prende tra le sue cose più preziose, la prende nella sua casa, ma non soltanto nella sua casa materiale per ospitare la Madonna, la prende nella sua vita, la prende come cosa più preziosa che ha ricevuto da Gesù. Bene, in questo momento è Gesù stesso che dichiara che la Madonna è madre spirituale di Giovanni, ma chiaramente madre di tutti i discepoli di Gesù. In Giovanni la Madonna diventa madre di tutti i discepoli del figlio, diventa madre di tutti coloro che accolgono la Madonna nella loro vita, cioè diventa madre di coloro che si consacrano a lei. La Madonna è madre perché ha detto il Fiat per noi. E allora qui vediamo la necessità morale, non fisica chiaramente, perché solo Dio è necessario da questo punto di vista, non una necessità metafisica, necessità dell'essere, ma una necessità morale. Siccome la Madonna ha detto sì per me e mi ha salvato, ha partecipato alla passione di Gesù ed è rimasta sul Calvario per generarmi, e difatti mi ha generato perché ha collaborato con Gesù nella mia salvezza, allora consacrarmi alla Madonna significa rispondere a questo atto d'amore di Maria nei miei confronti e dichiararmi suo figlio, perché di fatti io sono suo figlio, perché la Madonna ha collaborato con Gesù, è mia madre. Giovanni lo attesta, Gesù che dona la sua madre a Giovanni attesta proprio questo: figlio, ecco tua madre, figlio, in quel figlio ci sei tu, ci sono io, c'è ogni radioascoltatore che sta ascoltando questa nostra trasmissione. Quindi, l'atto d'amore con cui un cristiano si consacra alla Madonna è una risposta, di fatti, a questo atto generativo di Maria, è prendere atto che la Madonna ci ha generato, che la Madonna è veramente mia madre. E quindi, in questo senso, la consacrazione a Maria non è un modo per mettere in dubbio il mio battesimo, perché il battesimo mi costituisce come cristiano. La consacrazione alla Madonna è invece un atto che mi dispone, mi fa cogliere con consapevolezza quello che è la Madonna per me, cioè il fatto che la Madonna è mia madre. Quindi la maternità divina è questo momento generativo di Maria, mediante il quale lei mi dona la vita eterna. Quando Maria mi genera? Abbiamo capito che Gesù dichiara la Madonna nostra madre, ed è nostra madre perché? Perché ci ha generato. E in che modo ci ha generato? Ci ha generato generando per noi la salvezza, facendo sì che la salvezza venisse, perché facendo sì che la salvezza si compisse. E quindi la salvezza, abbiamo detto, inizia con il Fiat all'Annunciazione, poi attraversa tutta la vita pubblica di Gesù, tutti i suoi misteri, si intreccia con tutti i suoi misteri, e finalmente la salvezza arriva al suo compimento proprio sulla croce, quando Gesù offre se stesso. E lì, in questa offerta di Gesù, che avviene, che è fatta da Gesù, ma è fatta anche da Maria con Gesù, perché la madre è sempre col figlio e la madre collabora in questa offerta di Gesù. E ai piedi della croce, proprio perché questa offerta ormai raggiungesse il suo compimento, venisse fatta in modo definitivo. E questa offerta viene fatta per mezzo di Maria. È la Madonna che offre Gesù e che offre se stessa con Gesù. E la Madonna può offrire Gesù. Perché? Perché l'aveva già fatto, per esempio, al Tempio. Ricordiamo, quando Gesù venne presentato al Tempio, strettamente parlando non c'era bisogno di quella consacrazione del figlio al Padre, perché Gesù è già consacrato al Padre. Ma quella consacrazione avviene, quella offerta del primogenito, per adempiere alla legge di Mosè, avviene perché si prealludesse a questa consacrazione, a questa offerta che viene fatta da Maria sul Calvario. Ed è un'offerta attiva, un'offerta esplicita, perché, come ci insegna il Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, la Madonna sul Calvario, nell'offerta di Gesù, ha partecipato a questo sacrificio di Gesù. Si è associata intimamente al sacrificio del figlio, immolando, permettendo l'immolazione del figlio. Questo è un vocabolario che Lumen Gentium prende dai pontefici del XX secolo, dai pontefici quali ad esempio Pio X, poi Pio XI, poi se vogliamo Benedetto XV e poi via via fino a noi, fino a Giovanni Paolo II, fino a Benedetto XVI, che hanno sempre riaffermato questa presenza sacrificale di Maria al Calvario, una presenza che possiamo definire sacerdotale. Sacerdotale perché? Perché la Madonna veramente contribuisce nell'offerta del sacrificio della croce, cioè nell'offerta di Gesù. La Madonna non è lì meramente passiva che è spettatrice di un dramma, spettatrice del dramma del Calvario. È lì e nel suo silenzio, nel suo stare, questo è l'unico verbo che descrive la Madonna al Calvario. La Madonna sta ai piedi della croce, questo suo stare è uno stare sacrificale, uno stare nella fede. Uno stare perché venisse portata a compimento la scrittura che voleva la morte sacrificale di Gesù come disegno del Padre per la salvezza di tutti noi. Quindi sul Calvario la Madonna diventa mia madre, perché ha generato la salvezza, ha offerto Gesù e ha reso possibile la mia salvezza. Bene, allora in questa maternità divina, cioè in questa maternità spirituale, cosa vediamo? Qual è il suo fondamento, il suo cuore, diciamo? Proprio la corredenzione, il fatto che la Madonna ha veramente partecipato con Gesù nella redenzione dell'umanità e quindi ha avuto un ruolo primario, sicuramente con Gesù subordinatamente a lui, ma ha avuto un ruolo primario, quel ruolo che per esempio non ha avuto Giovanni. Giovanni, che è un sacerdote, è stato consacrato sacerdote come gli altri apostoli al momento dell'ultima cena, e sul Calvario Giovanni riceve tutto da Gesù. Gesù si rivolge a sua madre e poi si rivolge a Giovanni. E quindi la grazia di poter rimanere quello che è, rimanere Giovanni, cioè l'apostolo prediletto di Gesù, questo gli verrà sempre attraverso attraverso questa accoglienza della maternità spirituale di Maria, perché figlio, ecco tua madre. E questo è il testamento d'amore di Gesù, testamento d'amore insieme con l'altro grande testamento d'amore che è l'Eucaristia. Bene, allora il cuore teologico della maternità spirituale di Maria è la corredenzione di Maria, cioè il suo essere con il Redentore in tutti i suoi misteri. Dall'Annunciazione attraverso la presentazione al Tempio fino al Calvario, passando anche per le nozze di Cana, chiaramente, che hanno un valore altamente simbolico e sacrificale, che alludono proprio al momento in cui viene offerto il vero vino, il vino che è il sangue di Gesù, e il momento in cui c'è la donna, in cui l'ora finalmente è arrivata, l'ora della nostra salvezza. Detto questo, vorrei fare una piccola parentesi. Con grande rammarico, ma anche sorpresa, il Santo Padre Papa Francesco, in una messa che ha tenuto nella festa della Madonna di Guadalupe, per chi ci ascolta oggi, giovedì scorso, il 12 dicembre, la festa della Madonna di Guadalupe, il Papa, se non sbaglio a braccio, ha fatto un'omelia in cui diceva in modo molto chiaro che la Madonna non è corredentrice. E che non bisogna perdere tempo in sciocchezze quali ad esempio definire un nuovo dogma mariano. La cosa un po' strana è che io ho letto questa omelia che era soltanto disponibile in spagnolo la settimana scorsa, ed era un'omelia in cui il Papa articolava un po' di più il suo discorso citando alcuni papi che hanno supportato questa verità per esempio Pio XI e Giovanni Paolo II, anche se è vero che i papi sono molto di più, sono tutti i papi del XX secolo che hanno insegnato questa verità. Poi diceva, sebbene questi papi, soprattutto Giovanni Paolo II, ne ha parlato più volte, però mai hanno voluto definire un nuovo dogma mariano. A parte il fatto del dogma, che è una richiesta avanzata da cardinali, da vescovi, sulla base di lavori teologici molto, molto chiari e sulla base di conclusioni teologiche che parlano di un dogma che è proxima fide, cioè è una verità definibile. La Chiesa crede che la Madonna è corredentrice perché ha collaborato intimamente con Gesù. Corredentrice è una parola che non deve spaventarci, perché ci dice unicamente che la Madonna ha collaborato con Gesù. E se neghiamo che la Madonna è corredentrice, neghiamo difatti anche che il cristiano deve essere un corredentore. Ci diceva San Pio da Pietralcina che essere cristiani è essere corredentori, come Padre Pio è stato un corredentore. Coimolandosi con Gesù per la salvezza dell'umanità. Questo significa essere corredentore o corredentrice, collaborare con Gesù per la salvezza dell'umanità. Se neghiamo a monte che la Madonna è corredentrice, a maggior ragione neghiamo che il cristiano debba, come ci insegna San Paolo ai Colossesi, completare nella sua carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. E questo completamento è il mistero della corredenzione. Ora, non so perché il Papa abbia voluto dire che la Madonna non è corredentrice, perché non si, a suo giudizio non si presenta mai come tale, ma è donna e discepola. Secondo il Papa la Madonna è donna ed è discepola, ma non si presenta mai come corredentrice. Il fatto che la corredenzione è un dato che emerge. Mi sembra, a giudizio di illustrissimi teologi, questa corredenzione è un dato visibile che appare dall'Annunciazione in tutti i misteri della vita di Gesù. La Madonna è al suo fianco, abbiamo detto la presentazione al Tempio, passando per Cana, la donna, l'ora, l'acqua trasformata in vino, il miracolo, e quindi fino ad arrivare al Calvario, dove c'è ancora la donna. La donna, la nuova Eva, e la nuova Eva è colei che collabora nella rovina dell'umanità, no? Cioè la prima Eva, la Eva originaria, è colei che collabora nella rovina dell'umanità. La nuova Eva, la vera Eva, la prima, se vogliamo, no? La Madonna, la vera donna, è colei che collabora, come dicono i padri, nella restaurazione dell'umanità. Per cui la Madonna è corredentrice. La Madonna è corredentrice. L'unica vera obiezione che si fa al titolo, e questo ce lo dice già anche il Vaticano II, che non usa la parola nel testo di Lumen Gentium, sebbene ci sia la dottrina, è molto chiara, molto forte, si parla di immolazione della vittima. La Madonna partecipa nella immolazione della vittima. Se vogliamo, Lumen Gentium si spinge anche oltre corredentrice. Ci dice che la Madonna ha partecipato nella nostra salvezza alla nostra salvezza con un'azione sacerdotale che fa parte appunto della corredenzione. Ma la vera obiezione che si fa alla corredenzione è un'obiezione al titolo, perché è una cosa che irrita i protestanti e per ragioni ecumeniche il Vaticano II ha evitato di dire la parola corredentrice, anche si voleva evitare la parola mediatrice. Un'altra cosa che irrita i protestanti, ma mediatrice è stato inserito, mentre corredentrice, lo si spiega negli atta del Sinodo, del Concilio Vaticano II, si dice che sebbene la Chiesa riconosca la validità del titolo, non lo si usa per ragioni ecumeniche. Quindi è questa la vera ragione per la quale forse bisogna evitare corredentrice, perché i protestanti non amano sentire questa cosa perché di fatti non amano la collaborazione con Dio. Lutero non vede di buon occhio il fatto che l'uomo debba collaborare con la grazia, perché solo grazia, solo la fede, solo Dio. Difatti fa tutto Cristo. Però se questa è una ragione per rifiutare un titolo teologico che ha una dottrina che lo supporta, è una domanda che dobbiamo porci. Ad ogni modo, se uno non ammette la consacrazione, la corredenzione di Maria, difatti non ammetterà neanche la possibilità della consacrazione alla Madonna. E difatti, venendo all'obiezione che si fa alla consacrazione, questa obiezione nasce proprio in ambito gesuitico, quando dopo il Concilio Vaticano II i gesuiti hanno riformulato gli statuti delle loro congregazioni mariane, cioè di quei gruppi spirituali che formavano i laici alla devozione alla Madonna e alla consacrazione alla Madonna, hanno rivisto gli statuti delle loro congregazioni mariane e hanno messo in dubbio la parola consacrazione, perché a giudizio, per esempio, di Rahner, la parola consacrazione bisogna riservarla soltanto a Dio, perché è una parola che implica l'adorazione, mentre a Maria bisogna riservare un'altra parola, che può essere, per esempio, affidamento. Sappiamo che anche Giovanni Paolo II ha usato diverse volte consacrazione, ma poi in alcune occasioni ha anche aggiunto affidamento. A volte ha preferito affidamento perché è consigliato da questi teologi. Il punto è che, appunto, scusate il gioco di parole, ma se si mette in discussione la corredenzione, cioè una partecipazione attiva di Maria alla mia salvezza, per cui veramente ha generato la mia salvezza, mi ha generato la vita soprannaturale, è chiaro che poi la parola consacrazione, cioè santificazione, essere santificati da questa azione generativa di Maria, è una parola che viene ad essere ridondante, una parola che è superflua, una parola addirittura sbagliata, sarebbe sbagliata. Invece noi con la tradizione mariologica dei santi, prendendo la consacrazione nel suo giusto valore come partecipazione di Maria con Cristo, una partecipazione che implica comunque la collaborazione, che implica il fatto che la Madonna è comunque sempre subordinata a Cristo, ma non c'è bisogno di dire questo. Un cristiano lo sa che la Madonna o è subordinata a Cristo, non esiste. La Madonna esiste in funzione di Cristo. La Madonna è stata fatta immacolata per Cristo. È stata fatta immacolata per essere la madre di Cristo. Ma è tutto chiaro questo, perché dobbiamo ritornare su questi temi? Ebbene, questo è importante però, perché il cuore della maternità spirituale, che è poi il fondamento, dicevamo, prossimo della corredenzione, è proprio la corredenzione di Maria, il fondamento prossimo della maternità spirituale, no? Fondamento della consacrazione è questa corredenzione. Bene, infine c'è un altro fondamento prossimo, che è la regalità di Maria. La Madonna è regina, regina perché madre di Cristo che è re, è regina perché con la sua partecipazione alla mia salvezza in Cristo, difatti la Madonna ha collaborato nella mia salvezza e quindi assunta in cielo accanto al Figlio, dove regna con il Figlio, la Madonna conserva a buon titolo con Gesù quel potere acquistato, meglio con la sua opera salvifica, acquistato un potere sulle anime che sono state salvate. Cioè, come Gesù ha versato il suo sangue e quindi ci ha riscattati, per cui noi apparteniamo a Lui e Lui vanta un titolo regale su di noi, noi siamo sua proprietà perché siamo stati non solo creati, ma siamo stati anche ricreati nel suo sangue, e quindi Gesù vanta un potere sulle nostre anime. Dice Pio XII proclama l'assunzione di Maria al cielo e poi stabilisce la festa della regalità di Maria. Dice che Maria con Gesù detiene quel potere che è un potere regale sulle anime, che è un potere sulle menti e sui cuori. La Madonna può influire ed influisce in modo materno sulle nostre menti, sui nostri cuori. Per cui, ecco, se la Madonna è la mia regina, perché è mia madre, perché mi ha contribuito con Gesù alla mia salvezza, allora lei ha un potere su di me e con la mia consacrazione, difatti, io riconosco questo potere questo potere regale di Maria su di me lo accolgo e quindi mi dono a lei. Pertanto, la consacrazione è un atto mediante il quale dispongo la mia volontà ad accogliere la Madonna come mia madre, come mia corredentrice, come mia regina. Questo è il motivo per il quale ci si consacra alla Madonna. E questo è il motivo per il quale è importante parlare di consacrazione, perché la parola tecnica che designa questa accoglienza di Maria come mia madre, cioè come mia corredentrice e come mia regina, è la parola consacrazione, che implica il sacrificio, che implica la santificazione di Gesù. Gesù che si santifica, si sacrifica per me. E chiaramente con Gesù si sacrifica Maria. Per cui, come è importante, riandando al primo atto di consacrazione, però al Sacro Cuore di Gesù che fece Leone XIII nel 1900, Leone XIII come consacrò, ricorderete, il genere umano al Sacro Cuore di Gesù, con le richieste fatte da prima con Santa Margherita Maria la Coca, ma soprattutto poi con un'altra venerabile, una suora tedesca, Maria Droste zu Fischering, che chiedeva al Papa di consacrare il genere umano al cuore di Gesù. Bene, Pio XII, quando nel 42 fa per la prima volta la consacrazione al cuore immacolato di Maria, rispondendo all'appello di Fatima, Pio XII farà la consacrazione, anche se non risponderà alla richiesta formale della Madonna di Fatima che voleva la consacrazione della Russia. Il Papa omette la parola Russia. Bene, però la ragione teologica che giustifica questa consacrazione fatta da Pio XII è questa: come i cristiani devono consacrarsi al cuore di Gesù per riconoscere la sua regalità su di loro, ed è il modo per cui il cristiano si sottomette alla regalità di Cristo. Così il cristiano, consacrandosi alla Madonna, riconosce questa regalità di Maria, la accoglie nella sua vita, si sottomette a questa regalità. E questo è un atto mediante il quale la volontà umana si dispone ad accogliere la regalità di Gesù e di Maria, consacrandosi al cuore di Gesù e al cuore di Maria. E quest'atto di consacrazione è necessario perché? Perché in definitiva anche in Gesù fu necessario, con la sua volontà umana, accogliere il piano di Dio. Gesù con la sua volontà umana, in Gesù ci sono due volontà, la volontà divina e la volontà umana. La volontà di vero Dio, la volontà di vero uomo. Come la natura umana di Gesù si dispose e fece la volontà di Dio: Padre, se possibile, passi da me questo calice, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà. La volontà umana di Gesù si dispone ad accogliere la volontà divina. Così allora nel cristiano non è soltanto necessario accogliere la volontà di Dio con il battesimo, ma è anche importante disporsi a fare questa volontà di Dio nella nostra vita con la consacrazione al cuore di Gesù e al cuore immacolato di Maria, che sono due consacrazioni molto simili. Quindi è importante puntare sulla consacrazione perché è un atto mediante il quale noi ci disponiamo a fare la volontà di Dio, accogliamo la volontà di Dio, ci sottomettiamo alla volontà di Dio e viviamo in questa santificazione. Quindi santifichiamo Cristo nei nostri cuori, come dicevamo all'inizio. E chi è quel cuore più santo che ha santificato Cristo? È il cuore immacolato di Maria. Dunque dobbiamo consacrarci al cuore immacolato di Maria per santificare in modo perfetto Cristo nei nostri cuori. Bene, cari amici, allora a questo punto io mi fermo e passo la parola ad Antonio.
Grazie Padre Serafino, ti abbiamo seguito con molta attenzione e tutte le cose che ci hai detto, permettimi di dire che insomma, ci riempiono anche di una forza nuova, perché ecco, noi forse l'abbiamo vissuta la cosa più sotto un profilo, possiamo dire così, istintivo, se vuoi, abbandonandoci, ecco, senza tante riflessioni. ma questo radicamento della consacrazione alla Madonna, da un punto di vista teologico, ecco, sicuramente ci riempie, no? Proprio di sicurezza. Ora, come nostra consuetudine, Padre Serafino, cediamo, giriamo la parola a tutti quelli che vogliono intervenire per farti direttamente delle domande su questo argomento o su cose insomma che più o meno sono attinenti a questo argomento. Vedo che c'è anche già qualche domanda da esitare ancora e quindi pregherei la regia di mettere un piccolo stacco musicale, al termine del quale naturalmente Padre Serafino risponderà a voi come conveniente, insomma. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati in diretta. Allora, io volevo chiedere a Padre Serafino una cosa molto importante, no? Padre Serafino, allora, questa è un'immensa grazia, no? La consacrazione al cuore immacolato di Maria, lo sappiamo, è un'immensa grazia. E sai, quando si riceve una grazia, no? Non è che ci si sta tanto a interrogare, si sente, si vede, si capisce. Più col cuore, diciamo, no? Che il Signore ci dona una grande grazia, ci chiama a qualcosa di veramente grande. Rapidissimamente, io ti vorrei chiedere questo: tu hai parlato di due fondamenti, un fondamento remoto teologicamente, no? Un fondamento remoto che è radicato praticamente nel mistero della Madonna Immacolata e Madre di Dio. E l'altro fondamento che più è prossimo, diciamo, è che nella maternità spirituale. Io volevo solo farti questa domanda un po' per chiarire questo discorso, no? Logicamente ci accorgiamo anche dalle Sacre Scritture che è volontà di Dio che la Madonna sia non solo corredentrice, ma madre universale, la regalità stessa, no? La regalità universale della Madonna. Si vede che questa è la volontà di Dio. Ti chiedo, è questo il significato di necessità morale? Cioè, tutti noi ce ne accorgiamo dalle Sacre Scritture, no? Che il Signore praticamente ha innestato proprio nell'impresa della redenzione la Madonna come un elemento fondante. Ecco, quindi noi possiamo giustamente parlare di una necessità morale, così vuole Dio. Ecco, tra virgolette, perché, no? Negare questa evidenza, oltre al discorso così, no, dei protestanti, oppure qualcuno, no, pensa a quella affermazione l'unico mediatore, no, che cosa mi sembra che sia 25 di San Paolo, no, Gesù Cristo come unico mediatore, e quindi si vogliono in qualche modo escludere sulla base di questa parola. Ma una cosa è l'unico mediatore verso Dio, e un'altra cosa è che noi non possiamo affidarci alla Madonna, no, in una consacrazione. Mi sembrano due cose diverse. Ecco, puoi chiarire un attimo questo aspetto?
Sì, sì. E difatti la necessità morale di accogliere la Madonna nella nostra vita, che cos'è una necessità morale? Non è una necessità stretto senso che senza la quale non si può fare niente, perché l'unico necessario è Dio, la Madonna è comunque una creatura, ma nell'ottica della vita cristiana e nell'ottica dei mezzi che Dio ci dona per la nostra salvezza, la Madonna è preziosissima, è importantissima, perché in questo senso è necessaria dal punto di vista morale, perché noi abbiamo un aiuto che ci faccia avanzare nella nostra vita di perfezione. La Madonna è una mediatrice, una madre mediatrice che ci porta, ci fa avanzare nel cammino che ci porta a Dio. Quindi in questo senso nel suo mistero corredentivo, che è una partecipazione alla salvezza con Gesù, la Madonna diventa nostra madre, pertanto consacrarsi a lei significa riconoscere questa sua maternità, significa abbracciarla, significa farla nostra. Quindi volevo anche dire un'altra cosa, il fatto che bisogna consacrarsi alla Madonna, deriva e chiaramente rimane nell'ottica dei mezzi spirituali, rimane nell'ottica degli aiuti spirituali che Dio ci offre per la nostra salvezza. Però la Madonna Fatima, e qui dobbiamo fare riferimento a questa importante profezia, che è una profezia aperta sui nostri tempi, una profezia che parla di oggi, che parla di quello che accade oggi nella Chiesa. Ebbene, la Madonna Fatima ha chiesto la consacrazione al suo cuore immacolato come rifugio, come via che ci conduce a Dio. Ebbene, questa consacrazione richiestaci dalla Madonna trova un'ancora anche molto forte nella spiritualità e soprattutto nella dottrina di San Luigi Grignon di Montfort, il quale nel suo trattato della vera devozione alla Madonna spiega che la devozione è necessaria ed è necessaria soprattutto per gli ultimi tempi, i quali saranno tempi così burrascosi, così di lotta contro la fede, che in cui sarà molto facile perdere la fede. L'unica via di salvezza in questa burrasca, diciamo, in questo tempo così burrascoso, è proprio la consacrazione, la devozione alla Madonna, quindi la consacrazione alla Madonna. Per cui in questo senso vediamo la necessità morale. Ci saranno dei tempi così calamitosi in cui la fede rischia di sparire e noi rischiamo di perdere la fede sembrandoci di credere. Sembrando, ci sembra che stiamo credendo e invece noi stiamo perdendo la fede, è quello che accade oggi. Ci sembra di essere dei buoni cristiani, ma di fatti non ci interessa più la fede, non ci interessa più quello che la Chiesa ha sempre insegnato. Quello che è importante sembra che sia fare del bene, accogliere tutti e stiamo in pace con tutti. E così, in modo molto generico, sembra che siamo cristiani. Ma se mettiamo in discussione la fede, se neghiamo i sacramenti, a che serve, no? Accogliere e puntare su queste cose sociali? Quindi
Certo.
è una necessità di mezzo che la vediamo soprattutto in questi tempi.
Padre Serafino, sempre dagli ascoltatori ci perviene una richiesta appunto di spiegare meglio il collegamento che tu hai fatto tra la consacrazione e il titolo di corredentrice che spetta alla Madonna. Ecco, se vuoi un attimo chiarirci.
Illuminarlo un po' meglio, sì.
Sì.
Il fondamento della consacrazione alla Madonna è la corredenzione. Perché? Perché abbiamo detto che io posso donarmi a Maria. Perché? Perché lei vanta un titolo nei miei confronti, vanta una relazione, un legame. Questo legame è la sua maternità spirituale. La Madonna è veramente mia madre, perché mi ha generato la vita spirituale. Ora, consacrarmi significa riconoscere in modo solenne, in modo, diciamo, fattivo, con la mia volontà risoluta, riconoscere che la Madonna è veramente mia madre. Ma come è diventata mia madre la Madonna? È diventata mia madre perché è veramente corredentrice, cioè sul Calvario, generando la vittima e generandola soprattutto nel senso di offrirla a Dio, un aspetto sacerdotale. Offrendo Gesù al Padre e offrendo se stessa in Gesù per la nostra salvezza, la Madonna è diventata corredentrice. In questo senso la Madonna è corredentrice, cioè è diventata colei che mi dona la vita eterna, colei che mi dona la vita soprannaturale. Ha contribuito con Gesù alla rigenerazione spirituale dei figli di Adamo che erano caduti con i nostri progenitori. Quindi la Madonna è veramente mia madre perché è corredentrice, ha rigenerato la vita delle anime salvate grazie al sacrificio di Gesù, e questo sacrificio è stato offerto da lei, è stato reso possibile per mezzo della sua collaborazione, per mezzo del suo fiat che rimane ininterrotto fino al Calvario. Quindi ecco perché mi consacro alla Madonna. Mi offro a lei, la prendo come mia madre e la prendo tra le mie cose più care, come ha fatto Giovanni, dietro la parola di Gesù, ascoltando la parola di Gesù. Giovanni prende Maria come sua madre. Quindi consacrazione significa questo: prendere la Madonna come mia madre. E perché la Madonna è mia madre? Perché è la mia corredentrice. È chiaro, Antonio?
Sì, è chiarissimo, Padre Serafino. E in effetti queste due cose, diciamo così, sono talmente interdipendenti che non le si può separare, non si può negare l'una e affermare l'altro o viceversa. Anzi, se mi permetti, Padre Serafino, siccome tutti noi sappiamo, no, che nel nostro Signore c'è l'unione ipostatica, cioè tra la sua natura divina e la sua natura umana. E quindi il sacrificio di nostro Signore era necessario perché soltanto un prezzo infinito poteva essere pagato, diciamo, per un'offesa infinita nel peccato, no? Però è anche vero, Padre Serafino, io questo veramente l'ho sempre pensato, no? Che in questa volontà chiarissima di Dio di associare come corredentrice l'Immacolata, c'è in qualche modo anche un aspetto che noi forse non teniamo molto presente, che è questo. E immaginiamo, io direi, ecco, perdonami questo, e poi mi dici se mi sbaglio, no? su un piatto della bilancia, no? Se da un'altra, da una parte mettiamo tutto il peccato di tutti gli uomini, di tutti i tempi, di tutta l'umanità, no? Dall'altra parte non era giusto mettere tutto ciò che è immacolato, cioè tutto ciò che è rimasto esentato dal peccato. Come lasciare fuori l'immacolata, no? Da quest'altro piatto? Cioè proprio nella simmetria che noi vediamo anche nelle leggi universali con le quali il Signore diciamo, ha creato l'universo, no? Lo regola nella sua perfezione, questa simmetria, chiamiamola così. Ecco, quindi diremmo che se guardiamo ecco, con quest'occhio, e cioè che è stato immolato tutto ciò che non è caduto sotto il potere del peccato. Io direi che questa è una di quelle cose che può farci, sono sempre misteri perché stiamo parlando di qualcosa che riguarda Dio, no? Della giustizia di Dio, del prezzo da pagare alla giustizia, del riscatto, no? Dell'umanità. Però per avere un barlume potremmo anche ricorrere a questo, a questa simmetria, diciamo così, no?
È una simmetria simmetrica in ogni caso.
È una simmetria simmetrica, no? Tutto ciò che è immacolato viene immolato, quindi c'è una corredenzione per equilibrare tutto ciò che dall'altra parte è caduto sotto il dominio del peccato e della disubbidienza, no?
Sì. E questa simmetria è l'amore di Dio, chiaramente, no?
Che ma sì, direi che queste cose, guarda, è proprio vero, no? Le capiscono meglio i bambini forse che i grandi teologi che applicano cose che sono prettamente filosofiche, no? Io mi ricordo, padre Serafino, no, di aver letto su queste cose il rasoio di Occam, che siccome è bastevole, no, il sacrificio di Gesù, perché Dio avrebbe voluto anche la corredenzione? Vedi, applicare a Dio queste categorie di pensiero umane, no, come il principio di minimo, no, nel rasoio di Occam, no, è una cosa che si può fare con poco, non si fa con... ecco, applicarle però a Dio è sbagliatissimo, no? Mm-hmm. Quindi siccome noi riconosciamo la volontà di Dio di associare a Gesù la Madonna, no? È inutile andare a fare dei sofismi, insomma, ecco. Padre Serafino, siccome ci avviciniamo anche alla chiusura, io ti volevo fare una domanda, come si dice, provocatoria, no? Che è questa: negare ancora oltre il dogma della corredenzione, cioè rimanda, nega, rallenta la storia, cioè non so se rallenta il trionfo del cuore immacolato?
Questa è una bella domanda. Rallenta sicuramente quella pioggia di grazie che la Chiesa potrebbe ricevere. Fa sì che non ci sia quell'effluvio, vorrei dire così, se mi è permesso, quell'effluvio di grazie sulla Chiesa per poter anche rinascere, per potersi riprendere, mettersi su. Se poi questo rallenti il trionfo, non lo so, non lo direi, perché sembra, come spiegano alcuni bravi teologi, che il trionfo della Madonna non è legato ad una cosa umana, ad una condizione, non è condizionato a qualcosa. Se noi facciamo questo, la Madonna trionfa. No, qui è l'unica, è una delle poche eccezioni. La Madonna ha promesso che il suo cuore trionferà in ogni caso, perché è proprio un trionfo sublime, un trionfo miracoloso. Per cui la Madonna trionferà anche se non credo, forse mi sbaglio, non lo so, però credo, penso di dire così, la Madonna trionferà anche se la Chiesa non proclama un altro dogma, però se non lo proclama sicuramente si impedisce alla Mariologia di avanzare, ma non solo di avanzare, ma soprattutto di rendere i cristiani consapevoli di questo importante contributo che devono dare di questa collaborazione preziosissima di ogni cristiano con Cristo. Quindi il dogma non è soltanto un mettere un'altra corona sul capo di Maria e quindi innalzare la Madonna e dimenticare noi. No, significa ogni dogma mariano ha sempre un legame con noi, se noi riconosciamo che la Madonna è corredentrice, la cosa è definibile, dicono i teologi, è una cosa che si può definire dogma di fede, perché il contenuto è quanto la Chiesa crede. Allora, se noi la riconosciamo, se la Chiesa nel Papa definisse un giorno questo dogma, allora noi contribuiremmo a far sì che la Chiesa prenda consapevolezza di questa sua necessaria collaborazione alla salvezza con Cristo per completare ciò che manca, i patimenti di Cristo, per completare nella nostra carne, nella nostra storia, in questo mondo, ciò che manca, i patimenti di Cristo, per poter salvare il mondo. Altrimenti la nostra vita cristiana diventa sempre più, come accade ai nostri giorni, un modo di, diciamo, di relegare tutto al Signore, fa tutto Lui, ci pensa Lui e noi stiamo solo a guardare come degli spettatori, e questo non va bene.
Certo. Quindi, Padre Serafino, possiamo concludere così. Consacriamoci, no? Consacriamoci tutti, anche per quelli che appunto hanno seguito questa trasmissione, nella quale un po' abbiamo, ecco, approfondito le radici, no? Le radici teologiche di questa, di questa che è molto più di una devozione, no? Un affidamento totale e illimitato, è una consacrazione, cioè ci si affida completamente e ci si abbandona completamente al cuore immacolato di Maria. E quindi lascio a te, Padre Serafino, appunto di chiudere questa trasmissione e anche la benedizione.
Bene, allora ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato, che sono stati in collegamento con noi. Ricordo solo che le suore rendono disponibile questa trasmissione sul loro sito web della radio. Quindi chi volesse riascoltarla può andare sul sito di Radio Buon Consiglio, nella sezione delle trasmissioni del lunedì, delle catechesi. A breve sarà messa anche questa trasmissione, che potete poi sempre riascoltare. Mi rendo conto che sono tanti i contenuti che abbiamo cercato di sviluppare in poco tempo, però se riascoltandola magari è anche più chiaro quello che abbiamo detto. Bene, grazie dell'ascolto, il Signore vi benedica per intercessione del cuore immacolato di Maria, nostra madre e corredentrice. Il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.